One Podcast. Domani, a chiusura della settimana, vorrei fare il punto su questa narrazione messa in giro dal governo attraverso i decreti sicurezza, attraverso la riforma del voto in condotta del ministro della scuola Valditara, secondo cui saremmo circondati da orde di ragazzini pericolosi che lo Stato non sa come punire. Ma oggi dobbiamo tornare a parlare di guerra, di Medio Oriente, di Libano e anche di Vladimir Putin. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 26 settembre 2024, questo è Daytime, dentro la notizia. Dobbiamo tornare a parlarne perché Vladimir Putin ieri ha riunito per la prima volta il Consiglio di sicurezza per la deterrenza nucleare e ha detto, non lo ha fatto dire a Medvedev questa volta, che la Russia ha il diritto di usare l'arma atomica se qualcuno la colpisce sul suo territorio. È l'ennesima minaccia di Putin ed è un fattore di destabilizzazione molto grave, ma ieri Biden alle Nazioni Unite ha parlato d'altro, ha parlato del rischio di una guerra totale in Medio Oriente davanti alla preparazione di un'invasione del Libano da parte di Israele. Quindi oggi è necessario capire che cosa sta davvero succedendo in Medio Oriente. Lo sapete, come al solito, quando vogliamo capire io chiamo Giordano Stabile, che è qui collegato con me, e gli chiedo prima di tutto che cosa ha in mente Israele.
Israele sembra più vicino che mai a un'invasione del Libano. Ma perché proprio adesso? La battaglia di Gaza, che ha fatto più di 40.000 morti, non è finita. Hamas non è stata del tutto smantellata e gli ostaggi sono ancora là. Certo, l'esercito israeliano ha potuto ritirare alcune delle unità più forti impegnate al sud e dirottarle verso il nord, quindi ha più risorse per un'eventuale operazione di terra contro Hezbollah. I motivi però sembrano forse più politici, e cioè Netanyahu sembra aver trovato la finestra giusta per regolare i conti con la milizia sciita e di fatto anche con l'Iran.
Ma come si è creata questa finestra?
Questa finestra è dovuta alla debolezza della leadership americana, perché con le dimissioni inedite di Biden, presidente in carica, cioè il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca per un eventuale bis, si è formato una sorta di vuoto. Harris deve accreditarsi come nuovo candidato in grado di battere Trump ed è più distratta e ha meno autorevolezza sul fronte internazionale, mentre Biden è visto come qualcuno ormai fuori dai giochi o quasi. Quindi Netanyahu pensa di poter sfidare il veto americano, perché la Casa Bianca e il Partito Democratico di fatto gli avevano ingiunto di non allargare la guerra, non trasformarla in un conflitto regionale, perlomeno fino al 5 novembre, quando si decideranno le sorti americane, o Trump o Harris. Netanyahu quindi sembra scommettere su un'eventuale vittoria di Trump o comunque su conseguenze non gravi, anche se poi dovesse vincere Harris, e che potrebbe in qualche modo vendicarsi, tra virgolette, di questo discostamento dalla politica israeliana da quella, dalle ingiunzioni del suo principale alleato, nonché fornitore di armi, cioè gli Stati Uniti d'America. E poi per Netanyahu c'è il fronte interno. Il 7 ottobre aveva fatto crollare i suoi consensi, poi piano piano è risalito, soprattutto con queste eliminazioni di capi su tutti. Haniyeh, il leader politico di Hamas, che hanno un po' obnubilato il disastro dell'intelligence di fronte ai massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre e anche la mancata vittoria definitiva contro i miliziani palestinesi, appunto, di Hamas nella striscia. Netanyahu piano piano risale nei sondaggi ed è convinto che un colpo molto duro a Hezbollah possa garantirgli poi comunque una campagna elettorale in vista forse di elezioni anticipate nell'autunno 2025 in discesa, e quindi alla fine cancellare in qualche modo il 7 ottobre e rimanere in sella ancora 4 anni alla guida dello Stato ebraico.
Lo scrive oggi Natali Tocci sulla Stampa. La diplomazia ha fallito, l'America ha fallito, questi tentativi di frenare Netanyahu non sono arrivati da nessuna parte, hanno anzi rafforzato sia Netanyahu che Donald Trump, che ieri notte, tra l'altro, durante un comizio in North Carolina, ha detto che lui è amico di Putin, che questa è una fortuna, che se ci fosse lui la guerra in Ucraina finirebbe in un momento che Biden e Kamala Harris hanno riempito Zelensky di soldi e che addirittura vorrebbero mandare le truppe americane in guerra in Ucraina. Siamo davanti a una realtà completamente distorta. Il problema è che dopo il 5 novembre potrebbe anche andare peggio.